Eliza, aren't you?
Yes.
My name is Emily. I've been looking for you.
Cinema Cities, viaggiare nelle città del mondo attraverso le immagini. Le urla con cui abbiamo cominciato la puntata di oggi sono quelle di alcuni dei protagonisti, dei seviziatissimi protagonisti del film di Lucio Fulci, E tu vivrai nel terrore, l'aldilà. Il capolavoro probabilmente di Fulci, grande critico d'arte italiano e soprattutto grandissimo regista di film horror gotici, dalla grandissima invenzione visiva e dalla grandissima potenza narrativa che tra gli anni 70 e gli anni 80 ci ha regalato alcune delle pellicole più interessanti di quello che poi è stato riscoperto come il cinema di genere italiano, anche da autori come Quentin Tarantino, che una pellicola come E tu vivrai nel terrore, in inglese The Beyond, l'aldilà, una secondo me delle pellicole che nella storia del cinema ha in assoluto uno dei finali più potenti che io possa ricordare, è stato restaurato per la volontà dello stesso Tarantino e poi ridistribuito nelle sale nel 1998. Il film è stato iniziato nel 1980 ed è un film girato in Louisiana e in particolare a New Orleans, la città di cui vogliamo parlare oggi. È sicuramente una delle più affascinanti, una città che è sotto il livello del mare, una città che sta quindi sotto l'acqua, una città in cui i cimiteri hanno delle mura molto alte per evitare che l'acqua possa impaludare i morti e possa farli affogare nello stesso fango di cui poi è fatta la materia dei film di Lucio Fulci, questa putrescenza che occupa tutto il piano visivo e che dissacra i protagonisti stessi. Sicuramente è un inizio abbastanza pesante, però rende moltissimo per farci entrare all'interno di una città veramente ricchissima in cui il cinema si respira attraverso un'aria acre, un'aria pesante, un'aria forte, in una città che è la patria sicuramente del jazz americano. Ascolteremo infatti molta ottima musica che ce lo dimostrerà, che ci dimostrerà questo fatto. Ma partiamo da una location in particolare, la villa di Emily, la protagonista di questo film di Lucio Fulci. È una villa situata in un grande parco in Louisiana, tra l'altro nei pressi di New Orleans, che è stata scelta per caso come ambientazione, ma che poi si è rivelata straordinariamente efficace. Ed è la stessa villa in cui Louis Malle ambientò due anni prima, nel 1978, Pretty Baby. Il film è stato girato tra la Louisiana e New Orleans, ma alcune scene di interni sono stati girati anche a Roma, agli studi De Paulis, nel quale appunto poi sono state completate delle riprese travagliatissime. Infatti Lucio Fulci aveva dei rapporti molto difficili con i suoi attori che spesso erano torturati sulla scena, erano in situazioni di reale pericolo, perché Lucio Fulci non lasciava veramente nulla di intentato, voleva un assoluto realismo, e quindi la morte veniva sfiorata dai suoi stessi interpreti, sfiorata fino all'ultimo. Trattava molto male i suoi attori, a parte qualche rarissimo caso come la protagonista di questo film, ma tutti gli altri comprimari erano trattati veramente veramente male. Era difficile sopravvivere incolumi, almeno mentalmente, a un film di Lucio Fulci. New Orleans era la roccaforte del jazz, ma anche del culto cattolico, un culto cattolico molto credente, spesso miscolato anche con tradizioni mistiche, con misticismi vari, ma soprattutto anche del culto coloniale. Una delle scene principali, quella che di cui abbiamo sentito le parole, l'audio all'inizio del film, è ambientata su un ponte, il Twin Span Bridge, situato sul lago Pontchartrain, in cui la protagonista Emily incontra la sua nemesi accompagnata dal cane, la donna cieca accompagnata dal cane, che sarà poi la sua nemesi, apparsa nel passato all'inizio del film, e che poi torna a perseguitare la protagonista, che è una ricca ereditiera, ha ereditato l'Hotel Sette Porte. L'Hotel Sette Porte, che è appunto il centro del film, la via attraverso la quale poi si accede all'aldilà in questo finale spaventoso, ed è tra l'altro ambientato in una mansion, in una casa, in questo parco appunto, come vi dicevo, che era dotato anche di laguna, quindi mettiamocela proprio tutta, aveva veramente tutti i crismi per poter essere una rappresentazione liminare perfetta per entrare nel mondo dei morti che tanto affascinava le narrazioni di Lucio Fulci. Ora però ascoltiamo un grande, importantissimo pezzo della storia musicale di New Orleans e lo facciamo con uno dei, sicuramente il jazzista più conosciuto della città, ma anche probabilmente di tutta la storia del jazz, ovvero Louis Armstrong. Ma vogliamo parlare ancora di film horror ambientati a New Orleans? Perché no? Sulla scia di un film come Un lupo manoro americano a Londra, An American Werewolf in London di John Landis, venne commissionato al giovane regista Paul Schrader, di cui abbiamo visto un film molto bello, di cui non ricordo assolutamente il nome, a Venezia quest'anno, perfetto, ma ve lo dirò, il remake di The Cat People o Il bacio della pantera. Il film originariamente era del 1942, un film horror, meraviglioso caso di licantropia felina, se vogliamo, in cui una donna si trasforma in pantera ogni volta che ha un rapporto sessuale con un uomo. Ecco, il remake viene affidato a Paul Schrader, che sceglie come protagonista Natasha Kinski, la figlia del famosissimo attore feticcio di registi come Werner Herzog, appunto Klaus Kinski, e ovviamente rifà con una trama molto simile il film, che è ambientato anche nello zoo di New Orleans, uno zoo tra l'altro particolarmente famoso, l'Audubon Zoo, nel quale sono ambientate alcune anche delle scene più violente del film. Appunto, il film in questo zoo ha delle scene chiave in cui una pantera viene catturata a seguito dell'assassinio di un uomo e viene appunto tenuta chiusa, ma poi, come vedremo, riuscirà a scappare tranciando il braccio a uno dei protagonisti, Joe, e poi si creerà questo dubbio, questo mistero sulla sua identità, mentre la protagonista cercherà di capire in quale modo si può muovere e venire a patti con questa sua mostruosità che si cela all'interno e con la necessità di questa mostruosità di arrivare a uccidere un essere umano per poi poter ritornare allo stato di donna viva normale, legata però ad una quasi furiosa castità che la obbliga, appunto, se non vuole trasformarsi, lasciar perdere qualsiasi forma di pulsione sessuale. che però esplode sempre più forte. Una bellissima metafora del film del 42. Forse il film invece di Paul Schrader dopo 40 anni dimostra qualche stanchezza anche nel riportare il remake. Comunque sono molto affascinanti le ambientazioni, e in questo caso anche l'ambientazione dello zoo, che è un punto centrale.
What's that? What's that?
Never mind. Just shut up and take it.
You're right.
I bisbigli che abbiamo appena sentito sono i famosissimi Dennis Hopper e Peter Fonda, che si prendono un trip di acidi veramente molto molto pesante nel cimitero di St. Louis One a New Orleans, uno dei cimiteri sicuramente più affascinanti. E anche il trip di acidi è veramente ripreso in maniera molto interessante, con questi zoom e queste alternanze di primissimi piani su crocefissi, su questi muri scrostati di questo veramente molto molto antico e legato spesso anche a riti voodoo, questo cimitero, dall'aspetto e dallo stile architettonico coloniale, veramente di grande impatto cinematografico, che forse può sorprendere che sia stato messo appunto nel film Easy Rider. Eppure sì, c'è, in Easy Rider c'è questo trip di acidi, lo potete trovare anche su YouTube, tutta la scena veramente affascinante, Cemetery Acid Trip, basta che scrivete questo e troverete il bellissimo, grandissimo Peter Fonda e Dennis Hopper con i suoi straordinari baffoni, che scesi dalle loro motociclette si prendono veramente 2 minuti per farsi un viaggetto estremamente interessante. E ora entriamo nella parte, o forse nell'aspetto anche più esotico, più esotizzante, che di solito non ci piace di vedere nelle città, ma in questo caso è perfetto. Cercate barboni homeless, cercate ubriaconi che girano per strada barcollanti, o reduci del carnevale Cajun con maschere estremamente elaborate che non hanno capito che ormai febbraio è finito, il carnevale non c'è più, dovete assolutamente entrare nel quartiere francese, il French Quarter, e attraversare Bourbon Street, una delle location forse più importanti e uno degli snodi centrali della città, nella quale un sacco di film sono stati ambientati. Ogni volta che si fa un film su New Orleans non si può non passare per Bourbon Street, per le sue architetture che trasudano di stile coloniale ma anche di, se vogliamo, di decadenza, di muri che si scrostano. E il rapporto Pelican è uno dei film forse più celebri degli ultimi anni, che ha una visione il più completa possibile della via, che attraversa la via quasi interamente. Ma in realtà la via è collegata anche al famoso Alligator Walking Stunt, che è contenuto nello 007 Vivi e Lascia Morire, in cui uno di questi appunto stuntman attraversa un fantastico ponte di alligatori, tra l'altro l'ha provato anche diverse volte questo ponte di alligatori veri, e non sempre gli è andata dritta, è anche inciampato qualche volta, solo che se inciampi ti caschi nella bocca di un coccodrillo. Comunque tutto molto interessante, ma ci sono ancora molti altri luoghi e molta altra musica da ascoltare, quindi ci fermiamo e ascoltiamo un'altra canzone per entrare nel mood.
Well, I'll be back on my feet someday. Don't care if you do go.
Parliamo di droghe? Perché no? Sicuramente la Louisiana e anche tutto ciò che ha a fare con New Orleans è l'ambientazione perfetta scelta da moltissimi registi, specialmente per serie TV che hanno a che fare con crimine, con scenari di droga. Penso a Werner Herzog e al suo The Bad Lieutenant, il cattivo tenente, che tra l'altro è un remake di un film di Abel Ferrara. In questo caso però il protagonista è Nicolas Cage, invece di essere ambientato a New York come il precedente del 92, il film di Herzog è ambientato nella New Orleans post Katrina. Sicuramente il crimine ha sempre a che fare con la Louisiana. Se vogliamo vedere scenari desolati socialmente, devastati culturalmente, pieni di povere anime alla ricerca di un senso nella propria vita che utilizzano la droga per scappare da una provincia inquietante, sempre tutta uguale, fatta di ristagnamenti e di paludi sociali e morali oltre che fisiche, allora sì, la Louisiana è il posto per voi, come ci ricorda anche Roberto Minervini nel suo esperimento al limite tra finzione e documentario, che si chiama appunto Louisiana. Il protagonista è un tossicodipendente alla ricerca anche lì di una via, di una strada verso l'avvenire, verso il tramonto e una rinascita possibile. Però non c'è solo questo, ecco, vogliamo dirvi che non c'è solo questo, come abbiamo potuto approfondire c'è anche horror, c'è anche tanto orrore nelle strade di New Orleans e anche tante serie TV che parlano di questo. Infatti la serie American Horror Story, sia Coven che anche Freak Show sono ambientate in parte anche a New Orleans, e una delle location più interessanti è tra l'altro un altro cimitero. In questo caso non il St. Louis Cemetery, ma il Lafayette Cemetery. È pieno di cimiteri veramente interessanti, veramente scenografici, adatti e perfetti per essere ripresi da una camera. E anche in questo caso abbiamo un particolare, una delle più riuscite serie horror americane degli ultimi anni, che ha utilizzato per ben due volte la città di New Orleans come sede privilegiata. Poi sicuramente, tuttavia, non c'è solo questo, e vogliamo anche staccarci un po' da questa immagine forse troppo decadente, troppo legata a un immaginario romantico e forse anche eccessivamente ripetitivo. Pensiamo anche a una serie come True Detective, che comunque con quel tipo di ambientazioni sicuramente ci sguazza, e vogliamo fare riferimento a un altro film completamente diverso che utilizza, anzi quasi non utilizza, gli esterni di New Orleans, ma preferisce ricostruire le ambientazioni in studio, ed è L'ammagliatrice di René Clair. In realtà il film in inglese, che era un colossal dell'epoca, si intitola The Flame of New Orleans, La fiamma di New Orleans, che non si capisce perché è stato tradotto con questo titolo un po' pecoreccio all'italiana, e vede come protagonista Marlene Dietrich, che è un'ereditiera alla ricerca di un matrimonio vantaggioso, e che riesce a trovare apparentemente un uomo adatto a sposarla, ma poi, come vedremo, la situazione si complicherà. Ma non è la trama che ci interessa in questo caso, quanto la rappresentazione di una società anche nobile, raffinata, di una architettura, di un paesaggio sociale, forse quasi più affine a delle tradizioni europee che americane, e che mescola stili architettonici diversi, comunque molto molto eleganti e di grande impatto cinematografico. E quindi non c'è solo orrore in Louisiana e a New Orleans, si può andare anche oltre. Adesso, per concludere la puntata su New Orleans, ci ascoltiamo un'ultima canzone e poi ci lasciamo alla prossima settimana. No, ovviamente torniamo con Cinema Cities versione estera tra due settimane, e invece possiamo dare una preview per la prossima settimana. Cinema Cities Italia andrà in un'altra città lagunare, un'altra città che è bagnata dalle acque, che ha un rapporto privilegiato con le acque. Quale sarà? Ma inizia per V. God, I know I'm one.
children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun.